Buongiorno, buongiorno e bentornate e bentornati a 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, in onda come sempre in diretta il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail a cui ci potete scrivere quando non siamo in diretta, e poi contatti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire, e sulla pagina di Facebook di 37.2, così come quella dell'Osservatorio Salute e su quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e poi su come contattare il difensore civico. www.difensoreregionale.lombardia.it è il sito internet di riferimento. In studio Elena Mordiglia e accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora una puntata ricca quella di oggi, di che cosa parleremo?
Beh, prima di tutto abbiamo alcuni aggiornamenti importanti da fornirvi, un aggiornamento sulle liste d'attesa e poi un aspetto molto importante sulla coabitazione nella stessa struttura di servizi sanitari pubblici e privati, c'è una novità, teniamone conto. Torneremo poi a parlare dell'emergenza Bergamo, a partire da un altro caso che ci è stato segnalato che mette in discussione ancora una volta il funzionamento dei pronto soccorsi. Domenica prossima ci sarà la festa del primo anno di sobrietà di alcune persone che fanno parte degli Alcolisti Anonimi. Elena è andata a una delle riunioni e ascolteremo cosa è emerso. Continuiamo poi a parlare dei disturbi del comportamento alimentare e in particolare di prevenzione, con un progetto dedicato ai bambini di quinta elementare. E infine torna la nostra rubrica, quella che presentiamo in ogni puntata di fine mese, sulla salute e ambiente. Oggi parleremo della situazione dell'aria a Milano.
Allora, cominciamo questa puntata dandovi qualche importante aggiornamento. Nella prima puntata di settembre scorso vi avevamo parlato dell'apertura di una nuova struttura a Molteno, in provincia di Lecco, in particolare in Piazza Europa. La struttura, che era stata ristrutturata con soldi pubblici, è stata data in affitto alla Clinica San Martino, che ha aperto un poliambulatorio specialistico. Nello stesso spazio, quindi, hanno poi preso posto dei medici di base. Insomma, sono sorti moltissimi dubbi sull'opportunità di far convivere ambulatori privati con servizi pubblici, con medici di medicina generale all'interno dello stesso spazio. Ne avevamo parlato proprio qui a 37.2. Abbiamo delle novità.
Sì, è intervenuta l'ATS, è sollecitata dalla segnalazione fatta da alcuni consiglieri comunali di opposizione, e quanto afferma l'ATS in questo caso è di estrema importanza non solo per la vicenda di Molteno. L'ATS precisa che l'accordo collettivo nazionale per la medicina generale, cioè quello che riguarda i medici di famiglia, prevede che qualora la medicina generale, cioè il medico di famiglia, venga collocato in strutture adibite ad attività privata, ognuna di queste due servizi, quindi il medico di medicina generale e le strutture private, abbia un ingresso indipendente, venga eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura. E aggiungiamo noi, anche i numeri telefonici di riferimento non possono essere gli stessi. L'ATS dà tempo al comune di Molteno per modificare la situazione. Scrive: verrà considerata temporanea, cioè di 24 mesi, l'attuale situazione, che non consente l'assenza di comunicazione tra l'ambulatorio privato e la medicina generale, diversamente dall'accordo collettivo, ma è necessario che vengano garantite alcune condizioni subito. Le due tipologie di attività si dovranno svolgere in tempi diversi. Pannelli e indicazioni a pareti a pavimento dovranno completare la delimitazione dei differenti percorsi. al termine del periodo di temporaneità si dovrà altrimenti provvedere al trasferimento delle attività dei medici di famiglia in altri spazi. Cioè, cosa dice? Avete tempo 2 anni per separare totalmente i medici di famiglia dagli ambulatori privati. Immediatamente dovreste attivare una serie di misure che comunque li separino. Allora, perché è importante? Perché si sta diffondendo sempre più in tutta la Lombardia e non solo la pratica di collocare gli ambulatori dei medici di famiglia che, ripetiamo, pur non essendo loro dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, hanno una convenzione a livello nazionale e quindi forniscono un servizio pubblico, si diffonde la pratica di collocare questi studi all'interno di grandi strutture private, dove sullo stesso piano oppure comunque dentro la stessa struttura ci sono per esempio gli specialisti privati. È evidente qual è l'intenzione: uno fa la visita del medico di famiglia e poi in qualche modo viene naturale dire, beh, faccia gli accertamenti specialistici, guardi, qui c'è nella porta di fianco c'è uno specialista che però è privato a pagamento. Allora, questa posizione dell'ATS vale ovviamente ovunque, non vale solo qua, perché fa riferimento a leggi nazionali. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che siano al corrente della presenza di ambulatori, di medici di medicina generale all'interno di strutture private, di segnalarcelo, perché riteniamo necessario intervenire. Il messaggio che altrimenti passerebbe è sostanzialmente un primo passo importante e disastroso verso la privatizzazione addirittura del medico di famiglia. Quindi, se avete il vostro medico che ha l'ambulatorio collocato dentro una struttura privata, segnalatecelo sulla nostra mail 372@radiopopolare.it.
Abbiamo anche delle importanti aggiornamenti per quanto riguarda invece, Vittorio, le liste d'attesa.
Sì, vogliamo ricapitolare qual è la situazione, perché arrivano segnalazioni e molte volte anche magari qualche risposta non precisissima che viene trovata ad esempio nel web. Allora, cosa fare quando non si riesce ad ottenere una visita o un esame entro i tempi indicati nell'impegnativa del proprio medico? Allora, primo passaggio, dovete verificare che sull'impegnativa ci sia la classe di urgenza segnalata dal medico, cioè il medico può mettere 4 classi. Se mette una U vuol dire che la prestazione è da eseguire entro 3 giorni, 72 ore. Se mette la classe B, breve, la prestazione deve essere fornita entro 10 giorni. Se mette la classe D, differibile, la prestazione va fornita entro 30 giorni per le visite ed entro 60 per gli accertamenti diagnostici. Se mette la classe P, programmata, entro 120 giorni. Allora, quando voi avete questa prescrizione, contattate o la SST o l'ospedale o il numero del centro unico di prenotazione e chiedete di fissarvi l'appuntamento nella struttura sanitaria di riferimento. Se l'appuntamento non viene fissato, voi avete diritto a chiedere che ve lo trovino, se non nella stessa struttura, in una struttura sanitaria dello stesso ambito geografico. Direi che, anche se non viene definito per legge, noi possiamo considerare in Lombardia la SST e a livello nazionale l'ASL. Se non viene fissato neanche in questa situazione, cioè quindi all'interno dello stesso ambito geografico nei tempi definiti dal medico, allora è bene scrivere a queste strutture per protestare e segnalare la situazione alla direzione generale della struttura sanitaria alla quale ci si è riferiti per primi, mettendo in coppia l'URP, cioè l'Ufficio Relazioni col Pubblico, URP, e il RUA, il referente unico per l'accesso, e se esiste l'UPT, l'Ufficio di Pubblica Tutela. Quindi mettete direttore generale, URP, RUA e Ufficio di Pubblica Tutela. Gli indirizzi dovrebbero essere pubblicati sul sito di ogni azienda sanitaria, quindi ASL, ATS, ASST. E scrivendo, dopo che non vi hanno trovato il posto, fate presente che in base al decreto legislativo 124 del 98, se non vi trovano il posto nelle strutture sanitarie, voi avete diritto a fare una visita privata dentro la struttura pubblica, cioè una visita intramenia, pagando solo il ticket se lo dovete pagare. Quindi, prima chiedete di fare la visita nella vostra struttura sanitaria entro i tempi segnati dal codice inserito sulla vostra impegnativa dal medico di famiglia. Se vi dicono che non c'è posto, vi devono trovare un posto in altre strutture sanitarie dello stesso ambito geografico. Se non ve lo trovano, scrivete alla Direzione Generale e agli altri uffici che ho indicato prima e chiedete di poter fare una visita in base al decreto legislativo 124 del 98 in intramenia, cioè nella struttura pubblica ma privatamente, pagando solo il ticket. Vi devono assolutamente autorizzare in termini di legge. Se questo non avviene, scrivete al difensore civico regionale. Tutte le informazioni le trovate sulla pagina Facebook di 37.2 dell'Osservatorio Salute, le mie pagine Facebook e sul mio sito. È un meccanismo molto semplice, più difficile da seguire in radio, ma è molto semplice, trovate tutto scritto. Evitate invece di dire io vado a fare la visita privata e poi dopo chiedo il rimborso, perché il rimborso in quel caso, se non è stata autorizzata prima, non arriva. Andate a vedere le indicazioni sulle nostre pagine Facebook o sul mio sito.
Allora, andiamo a dare spazio alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci scrivono 372@radiopopolare.it e torniamo a parlare della gestione delle emergenze a Bergamo, perché ci è arrivata un'altra testimonianza da un'ascoltatrice che andiamo subito ad ascoltare.
Va bene, allora è successo questo. Mia mamma ha 86enne con una serie di problemi dell'età. Il 17 di dicembre, che era una domenica, è caduta in casa e si è rotta il femore. È chiamata l'ambulanza e l'ambulanza ha avuto l'ordine di portarla a un ospedale privato che è quello che c'è in zona. Noi abitiamo nella zona dell'Adda, Calusco, quindi zona isola bergamasca. E è stato dato l'ordine di portarla a Ponte San Pietro, quindi dove c'è una clinica del gruppo San Donato, perché ci è stato detto che il pronto soccorso del Papa Giovanni c'era la coda fuori, testuale. Quindi niente, è andata lì, era arrivata lì alle 2 del pomeriggio di domenica, finalmente l'hanno operata il martedì pomeriggio. Quando noi chiedevamo spiegazioni ci dicevano perché arrivavano tante urgenze al pronto soccorso e quindi lei andava in coda, non si è capito perché lei non lo fosse, non fa niente. È stata operata, dopo qualche giorno l'hanno portata in riabilitazione, c'è stata un'altra decina di giorni, conclusione l'ha mandata a casa con la prescrizione della riabilitazione domiciliare. Dopo una settimana, cioè giovedì scorso, ha avuto tutta una serie di problemi, la nottataccia, è stata male, chiamiamo di nuovo l'ambulanza. Questa volta li preghiamo di non portarla a Ponte San Pietro. E quindi convinti a portarla al Papa Giovanni, l'hanno portata al Papa Giovanni, lì l'hanno presa in carico abbastanza velocemente e alla fine la diagnosi, blocco intestinale, problemi allo stomaco eccetera, conclusione bisogna ricoverarla in medicina. E lì è cominciata la ricerca da parte dei medici del Papa Giovanni, una ricerca di un posto letto, e hanno cercato i posti letto disponibili nelle strutture private. In un primo momento ci hanno detto che forse c'era la clinica San Francesco a Bergamo, aspettavano conferme, dopodiché dopo mezz'ora arrivano, no, non c'è posto neanche lì. Quando io ho chiesto, essendo noi appunto residenti a Calusco d'Adda, se non era possibile verificare negli ospedali della provincia di Lecco, tipo Merate, tipo Vimercate o lo stesso Lecco, che per noi sarebbe stato comunque più comodo, la dottoressa del pronto soccorso e Papa Giovanni ha provato a contattare le altre strutture, le quali hanno risposto che avendo anche loro i pronto soccorsi sovraccarichi, i pochi letti disponibili se li tengono per sé e per chi viene dalla loro provincia. Conclusione, mia madre è stata mandata in un'altra struttura privata a Sarnico, sul lago Iseo. E ho scoperto che questa è la prassi. Quindi l'ospedale pubblico deve mendicare posti letto nelle strutture private. Questa cosa a me mi ha lasciato veramente sconvolta.
Qui emergono due aspetti. uno la condizione dei pronto soccorsi in provincia di Bergamo e due il rapporto pubblico-privato, dove il pubblico manda poi i pazienti nelle strutture private convenzionate perché non ha posti disponibili direttamente. Noi sui pronto soccorsi abbiamo chiesto, voi vi ricordate, all'ATS di Bergamo di venire a parlare, ci hanno risposto inviandoci un comunicato che avevano fatto mesi fa dove dicevano che al pronto soccorso va tutto bene, non c'è superaffollamento. Ecco, noi rinvitiamo un'altra volta l'ATS di Bergamo a venire a spiegare la situazione, perché i dati che noi raccogliamo e riceviamo sono completamente diversi.
Cambiamo argomento. Allora, domenica prossima, domenica 28 gennaio alle 14.30, dalle 14.30 alle 18, a Cascina Rubbiola, in via Aldo Moro 7, ci sarà una festa per le persone che hanno compiuto un anno di sobrietà dall'alcol e che fanno parte degli alcolisti anonimi. È una festa che è ingresso libero, che è aperta a chiunque voglia partecipare, e allora per parlarne io sono andata proprio a una riunione degli alcolisti anonimi, perché parlando con uno degli organizzatori del gruppo è stato subito chiaro una cosa che lui mi ha detto, cioè che anonimi non vuol dire invisibili, e quindi che era giusto anche secondo loro provare a far uscire la riunione degli alcolisti anonimi dalle mura di via Stratico 9, dove appunto viene ospitato questo gruppo in particolare. Poi sul sito degli alcolisti anonimi trovate l'elenco di tutti i gruppi di Milano, per dire, della nostra città, ma di tutti i gruppi presenti sul territorio. Io sono andata con il mio registratore e ho registrato quello che accadeva, a cominciare dal classico cerchio.
Dai, fai cerchio, esiste ancora questa cosa del cerchio?
Alcolisti anonimi è un'associazione di persone che mettono in comune la loro esperienza, forza e speranza, al fine di risolvere il loro problema comune e di aiutare gli altri a recuperarsi dall'alcolismo. L'unico requisito per divenire membri è il desiderio di smettere di bere. Non vi sono né quote o tasse per essere membri di Alcolisti Anonimi. Noi siamo autonomi mediante i nostri propri contributi. A non è affiliata ad alcuna setta, confessione, idea politica, organizzazione o istituzione. Non intende impegnarsi in alcuna controversia né sostenere o opporsi ad alcuna causa. Il nostro scopo primario è rimanere sobri e aiutare altri alcolisti a raggiungere la sobrietà. Ciao a tutti, sono Roberto Alcolista, io oggi non ho bevuto. Se vogliamo fare un giro di benvenuto, chi lo vuole fare?
Ciao a tutti.
E qui comincia il giro, diciamo, di presentazione, quindi ognuno dice il suo nome, dice che non ha bevuto nelle ultime 24 ore, perché il senso è proprio quello, andare avanti di 24 ore in 24 ore e dire appunto se si è bevuto nelle ultime 24 ore oppure ancora no. Si fa un giro di presentazione di tutte le persone che vengono salutate, ognuna, e ognuna si presenta, se vuole naturalmente, come alcolista. Dopo questo giro di presentazione cominciano le testimonianze, cominciano i racconti del tutto spontanei che arrivano dalle persone. Allora io ho fatto un piccolo montaggio appunto di quello che ho ascoltato e ve lo faccio sentire.
A me il problema degli amici non si è presentato, perché a metà degli amici non mi ha più guardato in faccia e quando mi incontra gira la faccia, non mi saluta nemmeno. L'altra metà è morta perché erano alcolisti come me. Io abitavo in un paese e andavo a bere nelle osterie, perché i miei amici per bene non andavano nell'osteria, stavano a casa e non bevevano. Io allora giravo le varie osterie, c'era quello che apriva alle 5 del mattino, per cui mi infilavo lì, inventavo qualche palla, non so, mal di stomaco, di qui e di là, per bere un amaro alle 5 del mattino. Arrivavo a sera che ero ciucca tra dita. Quando mio marito mi ha buttato fuori di casa, io non ho più visto questi amici, io vado lì, perché ho sepolto mio figlio in quel paese, vado lì solo per mio figlio, non vado per conoscere e vedere gli amici, perché ho scoperto che amici non erano alla fin fine, perché se io devo stare con una compagnia che beve come me, vuol dire che dopo 3 o 4 birre non siamo più lucidi, diciamo un sacco di cazzate, e io mi rendo conto che ne ho dette tante nella vita. e mi annoiavo da morire con quei cosiddetti amici. Senza alcol ho imparato veramente cosa vuol dire amare e volere bene.
Bere è un lavoro della Madonna, perché uno deve organizzarsi. Esco, quindi berrò tanto, quindi posso anche non bere adesso. Berrò poco, quindi devo bere adesso, devo portarmi avanti, no? Ma ti rendi conto poi perché è possibile smettere di bere? Io mi sono ritrovata molto nelle tue parole. Oddio, non berrò tutta la vita. Intanto non tutta la vita, non esiste, 24 ore alla volta. Cominciavo a pensare magari anche a 12 ore o anche a 6, vediamo se funziona. Ma non andare al di là della punta del tuo naso, cioè le 24 ore, mai pensare non berrò più tutta la vita. Non ce la farai mai. Poca mente e azione. E se ti vengono dei pensieri, ci penso domani e vai avanti.
Io non ho smesso subito di bere, ho impiegato un po' di mesi, ma scendevo al gruppo e dicevo, ho bevuto anche questi giorni, finché dopo 3 mesi ho detto, se loro stanno bene, sono il mio specchio, li sto vedendo, sono belli contenti, hanno fatto il cambiamento della loro vita, posso provare anch'io, questo che bello che ho, la possibilità di scegliere il cambiamento. Questa è stata la meraviglia che ho trovato qua dentro. E ho provato a fare queste benedette 24 ore dove non sono stato attratto, cioè magari non sono stato anche attratto, ma non ho fatto il gesto di prendere il primo bicchiere, portarlo alla bocca e buttare il contenuto dentro di me. Per quelle 24 ore io sono riuscito a tenere l'alcol fuori dal mio corpo. Aspetta, da quel giorno lì è sempre stato fuori dal mio corpo.
E io sono sempre dell'idea, prova, puoi sempre tornare a bere, nessuno te lo impedisce, però prova. Io mi sono dato un anno di tempo al suo tempo, che poi è un po' sbagliato, ma fa niente. Mi sembrava tanto bello dire, se fra un anno la mia situazione non è cambiato, torno a bere. La situazione è cambiata. Prima di tutto non vomitavo più, non giravo appoggiandomi al muro per strada perché non riuscivo a stare dritto. Non facevo più brutte figure io e i miei accompagnatori. Sono tutte piccole, grandi cose che mi hanno fatto decidere a continuare a non bere. Io ho un po' di 24 ore alle spalle, ma non ha importanza quante ne hai, perché comunque rimango un alcolista. Io sono 42 anni che frequento il gruppo e sono ancora qui.
A me ha rovinato tantissimo, non il rapporto, perché ho un bel rapporto con mio figlio, ma rovinati i ricordi della mia vita con mio figlio, perché mio figlio adesso ha 23 anni, adesso ha una madre, ma prima aveva una presidenza che si occupava in tutto e per tutto di lui, che lo gestiva in tutto e per tutto, ma veramente in tutto e per tutto, nel senso che io ero presente, cioè non ero quella classica madre assente, sempre in giro con gli amici, sempre ubriaca in giro, no, io ero in casa ubriaca. Però c'ero e vi organizzavo tutto e quindi nella mia testa io c'ero, fingevo, no, neanche fingevo, cioè era questa maschera e insomma io cioè, non tornerò assolutamente più indietro per avere dei ricordi positivi, però 24 ore alla volta voglio costruirmi dei ricordi positivi con mio figlio, con mio marito, con anche i colleghi di lavoro, gli amici, i miei genitori, perché oltre a meritarlo loro, lo merito pure io.
Devo dire che la cosa, sì, cambiare, però la cosa che per me ha funzionato di più la prima sera che sono arrivata in una riunione A è stato che non mi sentivo più sola. A me che negavo questo problema, non lo dicevo neanche alla psicologa dove andavo, che vedevo, dicevo altre cose ma non quello, perché ero convinta che io la mattina dopo non avrei più bevuto. Ecco, entrare in un gruppo A mi è servito a vedere, ognuno mi ha raccontato un pezzo della sua vita e io mi sono vista e ho riconosciuto chi era. vedevo persone come me che lo dicevano tranquillamente, raccontavano di bottiglie nascoste, buttate via, cioè raccontavano tutte le peggior cose che io facevo, col sorriso sulle labbra, lo dicevano, ognuno parlava per sé, raccontando la propria storia, senza dire dovresti fare, fai così, nessuno, ognuno diceva come aveva fatto lui. Io ho sentito una forza della miseria.
Avendo nelle stanze, non è più quella, quell'essere io Marco Alcolista nella mia stanza a dire che coglione, ieri sera mi sono dato ancora lo straccio, ma voglio smetterla, voglio, non ce la faccio più, voglio cambiare, scrivo sul diario che sono un coglione, voglio cambiare vita, voglio cambiare stile di vita, ma sono sempre io da solo nella mia stanza e la mia forza è quella. Non è sufficiente, ho bisogno di un potere superiore a quella che è la mia forza.
Più stavo male, più volevo stare male. Poi è arrivata una sera, un anno e mezzo dopo, che mi è arrivato come scritto il desiderio di smettere di bere. È stata una notte tremenda, perché quella sera sono venuto in gruppo. Ma quando sono entrato dalla porta, nessuno mi ha detto dove sei stato, cosa hai fatto. Il commissario è stato qui la sera prima. La libertà che c'è qui dentro non c'è da nessuna parte. Nessuno mi ha mai detto, ah, ancora hai bevuto, a questo, d'ora in avanti fai quello. Nessuno mi ha mai detto niente. Niente. Ci è voluto altri 3 mesi e mezzo. Poi finalmente è arrivato un giorno, ho detto provo. Provo. E da quel primo giorno ho cominciato a vedere che stavo meglio. Cioè, ho cominciato a vedere che mi volevo bene.
Il problema è che la mente inizia a vedere anche tante cose, avere della lucidità che non si è più abituato ad affrontare, almeno questo parlo di me, non degli altri, la vita in un determinato modo, perché alla fine io la vita non l'affrontavo più, me ne sbattevo le palle di tutto e dunque le responsabilità, le problematiche. E dunque quando uno smette di bere, man mano gli si ripresentano tutte davanti, o quello che ha combinato e bisogna ancora sistemare. Però ho imparato che qua dentro, non senza fretta, le cose vanno a posto. L'importante è non prendere quel maledetto primo bicchiere.
Mi ha dato appunto la speranza del cambiamento di personalità, la speranza che io posso rinascere, che io posso vivere, che mi posso accettare, che mi posso voler bene, che mi posso conoscere e niente, che la vita è bella così.
Grazie ancora agli Alcolisti Anonimi per avermi accolta, avermi insomma lasciato ascoltare e registrare per farvi riascoltare oggi in trasmissione le loro storie, alcune delle loro storie abbiamo messo in questo montaggio, non tutte naturalmente, la riunione è durata più di un'ora e mezza. E vi ricordiamo allora ancora una volta la festa che ci sarà a Buccinasco, a Cascina Rubbiolo, che è in via Aldo Moro 7, domenica 28 gennaio, quindi domenica prossima, dalle 14.30 alle 18. Una festa importante per festeggiare coloro che hanno compiuto un anno di sobrietà. E allora andiamo avanti con la nostra puntata, cambiamo argomento. La scorsa settimana abbiamo parlato dei tagli ai fondi contro i disturbi alimentari, continuiamo a parlare di disturbi alimentari attraverso un progetto di prevenzione che si chiama FoodNet. Noi abbiamo raggiunto due delle responsabili del progetto, la psicologa e psicoterapeuta Deborah Colson e la dottoressa Giuliana Gola, psichiatra invece e psicoterapeuta. Alla dottoressa Gola abbiamo chiesto appunto di raccontarci loro chi sono e poi il progetto.
Noi siamo un'associazione e uno studio associato che da più di 30 anni si occupa di disturbi di psicologia clinica e da molti anni ci interessiamo dei disturbi del comportamento alimentare. Abbiamo tanti settori di interesse che va dai traumi ai bambini, agli adulti, alle coppie, e questo è un grosso gruppo che lavora su disturbi del comportamento alimentare da tantissimi anni. E quello che ci siamo accorti è che spesso arrivano da noi persone ormai anche cronicizzate, che hanno fatto tante esperienze, che sono stati, che le hanno provate un po' tutte, e naturalmente diventa una sfida importante quando si cronicizza il disturbo. Comunque dappertutto nel mondo si è visto che questi disturbi tendono negli ultimi anni ad anticipare molto l'esordio. In ogni caso ci siamo resi conto che c'è una totale assenza della prevenzione. Ci si occupa sempre della cura quando la situazione è piuttosto già conclamata e grave. E ci siamo quindi chiesti dov'è che si poteva collocare un intervento preventivo. Dalle statistiche risulta che in Europa un bambino su 5 e in Italia un bambino su 3 soffre di un disturbo alimentare, e quindi abbiamo pensato di partire dal chiederci come mai questa anticipazione, e anche nel nostro modello di lavoro si punta molto sul capire qual è il disturbo emotivo di fondo da cui origina poi il mangiare troppo o il mangiare troppo poco. E per questo motivo abbiamo pensato di abbiamo scelto un po' un'età che è quella delle quinte elementari, perché come sappiamo in adolescenza esplode la difficoltà, ma sicuramente i bambini in quinta elementare sono già in grado di seguirci su una riflessione che è che non si tratta solo di mangiare bene o male, ma manca completamente il legame del fatto che mangiamo in base anche a come ci sentiamo, e questo è un pezzo che nell'educazione a scuola manca completamente, ma manca completamente, diciamo, culturalmente nella nostra nel nostro entourage. Quello che abbiamo pensato è che la prevenzione si può fare aiutando, accompagnando i bambini a mentalizzare l'emozione che provano, dare un nome all'emozione che provano, e questo li può aiutare a ingranare meno sul circuito alimentare.
Chiarissimo. Grazie dottoressa Giuliana Gola. Dottoressa Deborah Colson, psicologa e psicoterapeuta, con lei andiamo un po' più a vedere da vicino questo progetto. Che cosa fate?
Andiamo nelle classi quinte elementari, intercettando quindi bambini che non hanno ancora sviluppato dei sintomi conclamati, e con un modello di intervento che abbiamo proprio creato ad hoc, che ha kit di materiali creativi, video di cartoni animati molto divertenti e coinvolgenti, degli esercizi colorati molto in qualche maniera appassionanti, che hanno tutti lo scopo di far riflettere i bambini, ma anche di farli confrontare tra loro, per da una parte favorire lo sviluppo della consapevolezza di un legame diretto e fondamentale, ma molto spesso sottovalutato e non in qualche maniera tenuto a mente, del legame proprio fondamentale fra l'alimentazione e le emozioni. Gli esseri umani non mangiano solo per fame, non mangiano solo per sostentarsi, ma anche per riequilibrare il proprio stato emotivo. Noi mangiamo spesso perché siamo tesi o perché ci sentiamo in qualche maniera di meritare, chissà, un piccolo premio, un piccolo momento di tranquillità, e avere in mente come funziono io rispetto al cibo, rispetto al mio compagno di banco. C'è uno degli esercizi che noi facciamo in classe è apparecchiare la tavola, diciamo così, quando ho un'emozione piuttosto che un'altra, ed è molto istruttivo per i bambini accorgersi che magari io quando sono triste ho lo stomaco che mi si chiude e per cui mi ritiro un po' e proprio non ci penso neanche a mangiare, e il mio compagno di banco con cui passo un sacco di pomeriggi, ci vado a calcio e ci faccio i compiti eccetera eccetera, invece appena è triste va sparato verso la cioccolata. Avere questo tipo di consapevolezza e sapere che il cibo è anche in qualche maniera una piccola autocura, una sorta di riequilibrio di come mi sento, si configura come una sorta di scudo protettivo per quando anni dopo, alle soglie dell'adolescenza, quegli stessi bambini si troveranno magari a sviluppare una difficoltà con l'alimentazione. Teniamo presente che come psicologi, psicoterapeuti, il primo step, proprio il primo passaggio di ogni terapia con persone con un disturbo alimentare è avere ben chiaro che il modo che hanno di non mangiare o di essere totalmente disregolati è una modalità per avere a che fare con il mi sento male con me stesso. E quindi questo nostro progetto, che si chiama Foodnet, che è partito nel 2017, ha lavorato in diverse regioni d'Italia, siamo andati in più di 60 classi quinte, toccando, coinvolgendo più di 1300 ragazzini e i loro genitori, perché una delle parti del progetto è avere in mente che lavorare solo con i bambini non otterrebbe i risultati sperati. L'idea è provare a portare la prevenzione come linguaggio elettivo per provare a contrastare questa vera e propria onda epidemica dei disturbi alimentari.
Ultima domanda per Giuliana Gola, psichiatra e psicoterapeuta, progetti per il futuro, in che direzione si vuole andare?
Il nostro obiettivo, e lo abbiamo già chiesto al Ministero della Salute e dell'Istruzione, è di portare questo progetto, che poi comporta 3 incontri in tutte le scuole d'Italia, perché abbiamo visto che anche gli insegnanti sono poi molto attivati e molto interessati, capiscono una logica che è completamente diversa da quella che gli è stata proposta fino adesso.
Foodnet.it è il sito internet di riferimento. Grazie alla dottoressa Giuliana Gola, psichiatra e psicoterapeuta. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie alla dottoressa Deborah Colson, psicologa e psicoterapeuta. Grazie.
Grazie a voi.
Noi continueremo a seguire le vicende legate ai disturbi dei comportamenti alimentari e soprattutto controlleremo se effettivamente questi disturbi saranno inseriti nei livelli essenziali di assistenza e quindi con un finanziamento fisso tutti gli anni, diciamo, inserito negli elementi strutturali di ciò che fa il Servizio Sanitario Nazionale.
Prima del nostro ultimo servizio, una comunicazione: abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di difficoltà a prenotare le onde d'urto. Allora noi abbiamo invitato l'assessore Bertorazzo, la Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia e la Direzione Generale di ATS Milano a intervenire su questo argomento. Ci ha risposto solo ATS Milano.
Sì, l'ATS di Milano dice che queste si tratta di prestazioni cicliche che richiedono una programmazione che non si esaurisce in un unico accesso e che peraltro nelle more dell'adozione del nuovo tariffario è ancora vigente, cioè nel senso che possono ancora essere richieste queste prestazioni, ma siccome sono cicliche è difficile, è impossibile poterle fissare attraverso il CUP. Suggeriscono di contattare le singole strutture che forniscono le onde d'urto e dicono che inoltre è stato verificato che risultano regolarmente esposte sul sistema di prenotazione regionale le agende del Servizio Sanitario Nazionale delle terapie ad onda d'urto richieste da parte delle diverse strutture nell'ambito territoriale di Milano, che riportano una specifica agenda disponibile per prenotazione tramite sportello aziendale. Quindi bisogna rivolgersi alla singola azienda sanitaria, perché non si tratta di fissare un unico impegno, un'unica data, ma un ciclo. Verificate se in questo modo funziona.
Nell'ultima parte di trasmissione torna la nostra rubrica dedicata a ambiente e salute, come ogni ultimo venerdì del mese. E in questa nuova puntata della nostra rubrica dedicata alle connessioni tra la salute e l'ambiente andiamo a occuparci della qualità dell'aria, in particolare della qualità dell'aria nelle città e in particolare nella città di Milano. C'è un'associazione che si occupa proprio di questo, è Cittadini per l'Aria, e noi abbiamo in collegamento con noi, la ringraziamo fin da subito, Gloria Pellone. Buongiorno, benvenuta.
Grazie mille.
Allora Gloria, la prima cosa che ti chiediamo è di partire dai dati. Quali sono i dati e come si rilevano i dati che riguardano la qualità dell'aria?
Allora, ci sono diversi modi. Quello formale e ufficiale viene fatto, il monitoraggio, dall'ARPA della Regione Lombardia, che ha delle stazioni fisse sul territorio. Per quanto riguarda Milano, appunto, ha alcune stazioni fisse che monitorano i maggiori inquinanti e i dati sono visibili online sul sito dell'ARPA Lombardia e vengono acquisiti quotidianamente, quindi per ogni giorno si possono vedere i dati relativi alle concentrazioni monitorate di biossido di azoto, PM2.5 e PM10. Altrimenti si possono recuperare i dati attraverso le campagne di scienza partecipata, come ad esempio la nostra NO2 No Grazie, attraverso la quale abbiamo una fotografia della qualità dell'aria di Milano inerente nello specifico le concentrazioni di biossido di azoto. Anche in questo caso i nostri dati sono liberamente consultabili sul nostro sito, e a differenza ovviamente di quelli dell'ARPA sono riferiti appunto solo al biossido di azoto e non a tutti gli inquinanti. Sono stati monitorati dalla cittadinanza e poi elaborati dal comitato scientifico, il quale ha potuto fare un passettino in più, perché grazie ai dati puntuali, che però sono tantissimi rispetto alle centraline dell'ARPA perché hanno partecipato tantissime persone al monitoraggio, hanno potuto fare anche delle stime della qualità dell'aria, che quindi non è un monitoraggio in questo caso, ma è una stima delle concentrazioni di biossido di azoto nella nostra città, una stima di diffusione, e sono consultabili anche questi liberamente online.
Allora facciamo un attimo un passo indietro proprio sugli inquinanti, se sei d'accordo. Abbiamo citato il biossido di azoto. Quando parliamo di aria inquinata, di che cosa stiamo parlando? Quali sono gli inquinanti presenti nell'aria?
Allora, gli inquinanti sono vari. Per quanto riguarda Milano, quelli maggiori, diciamo, la maggior presenza è relativa al biossido di azoto, appunto, NO2, e alle polveri sottili, PM2.5 e PM10. Questi inquinanti derivano in particolar modo dal traffico veicolare. Per quanto riguarda il biossido di azoto, il traffico veicolare, la combustione in particolare dei veicoli diesel. E vediamo che per Milano, anche qui i dati INEMAR, il 65% circa delle fonti del biossido di azoto è proprio il traffico.
E che effetti ha il biossido di azoto sulla salute?
Il biossido di azoto ha purtroppo molteplici effetti sulla salute. Crea un aumento del rischio di infarto, di ictus e di mortalità prematura, nonché purtroppo ha incidenza insieme agli altri inquinanti anche sull'insorgenza del tumore al seno, ha degli effetti anche sullo sviluppo cognitivo degli adulti, ma anche e soprattutto dei bambini. E a proposito di sviluppo cognitivo e benessere mentale, a Milano in questo periodo fino al 1° di marzo, insieme all'Università Statale di Milano, stiamo portando avanti un'altra campagna di scienza partecipata che si chiama Cervello in Fumo, che va proprio ad indagare quali siano gli effetti dell'esposizione al biossido di azoto con il benessere mentale.
Adesso veniamo poi a vedere qualche proposta appunto positiva su quello che possiamo fare. Prima ancora una domanda appunto su come sta andando questa prima parte dell'inverno, quindi abbiamo acceso i riscaldamenti, che è un'altra cosa che inquina molto, si va tanto in macchina purtroppo perché qualcuno sente freddo. Come sta andando questa prima parte dell'anno?
Non benissimo, abbiamo già diversi superamenti dei limiti giornalieri di queste sostanze inquinanti, perché bisogna poi ricordare che esistono dei limiti alle concentrazioni degli inquinanti in città dettate dalla direttiva europea, che hanno una scadenza, diciamo, giornaliera annuale. E in questa prima parte dell'anno abbiamo già sforato in diverse giornate, il che vuol dire che, come dire, non si prospettano al momento grandi miglioramenti, perché mancano ancora delle misure, ecco.
Allora, veniamo a una domanda appunto su cose positive che si possono fare. Appunto, l'abbiamo detto, tu fai parte di Cittadini per l'Aria, e allora quali sono i suggerimenti che date voi? Tanto chi siete Cittadini per l'Aria e appunto che tipo di attività proponete?
Allora, Cittadini per l'Aria è un'associazione ambientalista che si occupa nello specifico ovviamente di qualità dell'aria, come si evince dal nome. E le nostre attività sono di divulgazione, diffusione e sensibilizzazione circa i temi della qualità dell'aria, e soprattutto diffusione dei dati, perché il nostro è un rapporto continuo poi con, diciamo, il mondo scientifico, e l'idea è proprio di creare un ponte tra la scienza e la cittadinanza e l'amministrazione, perché i dati ci sono, si possono raccogliere, anche le soluzioni si conoscono, si devono applicare poi. E poi facciamo azioni legali nel momento in cui non vengono rispettati quelli che sono i limiti e i dettami di legge in merito alla qualità dell'aria. E mi chiedevi però anche di azioni positive, o comunque di quello che possiamo fare per contribuire a un miglioramento della qualità dell'aria. Ci sono dei comportamenti personali, ovviamente c'è una parte di responsabilità personale, quindi bisogna provare a limitare l'uso dell'automobile per uso privato. Viviamo in una città dove comunque il servizio del trasporto pubblico funziona sufficientemente bene, dovrebbe assolutamente essere migliorato, ma comunque c'è. E si può utilizzare, e bisogna impegnarsi, ecco, singolarmente nel cambiare le proprie abitudini, ma soprattutto bisogna fare massa critica e spingere affinché ci sia un cambiamento strutturale, perché ovviamente deve venire poi dall'alto, le persone devono essere messe in condizione di poter cambiare il proprio stile di vita per migliorare la qualità dell'aria.
Cittadiniperlaria.org è il sito internet di riferimento. Voi avete fatto anche delle azioni legali, giusto?
Esattamente, perché riteniamo che nel momento in cui non bastano le azioni di movimentazione critica, la raccolta dei dati e la condivisione dei dati con le amministrazioni, nel momento in cui tutto ciò comunque non basta, bisogna intervenire legalmente, perché è un diritto quello di respirare aria pulita, ed è il nostro compito anche difendere questo diritto, e ovviamente per farlo bisogna essere in tanti, più si è e più la nostra voce si farà sentire in maniera forte.
Avete raggiunto dei risultati grazie a queste azioni legali?
Abbiamo raggiunto dei risultati, sono sempre dei piccoli passi, perché bisogna continuare a fare di più. E bisogna che ci sia un maggiore coraggio. Adesso stiamo facendo un'azione di lobbying a livello europeo per la negoziazione che è in corso sulla nuova direttiva sulla qualità aria e ambiente, proprio perché una cosa che chiediamo a gran voce è che ci sia un avvicinamento dei limiti imposti dalla norma di legge a quelli indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per appunto il superamento degli inquinanti, cosa per cui la Regione Lombardia si sta battendo contro, e invece la tutela della salute pubblica deve venire prima di qualsiasi argomentazione che sia politica.
Mi dicevi poco fa invece fuori onda di un'iniziativa che è in partenza.
Proprio in riferimento alla nostra campagna di scienza partecipata e neodonograzie, abbiamo deciso di approfondire i dati raccolti dalla cittadinanza attraverso degli incontri che verranno fatti in ciascuno dei 9 municipi milanesi, durante i quali non solo si parlerà di qualità dell'aria, ma soprattutto si parlerà di propensione al cambiamento, di come potrebbe essere la nostra città, la città delle persone, se si facessero degli interventi mirati a migliorare la qualità dell'aria e di conseguenza a migliorare l'ambiente in cui viviamo e a migliorare la salute delle persone e la vivibilità della nostra città. Il primo incontro sarà lunedì 29 gennaio alle 18:30 allo spazio 6 Centro, iniziamo infatti con il municipio 6.
Grazie mille, grazie a Gloria Pellone di Cittadini per l'Aria, grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a te.
Grazie ancora alla nostra ospite, ci arriva un messaggio in chiusura. Ex maestra e nonna, penso che i bambini mangiano più volentieri in contesti di condivisione. Apparecchiare è giusto, ma anche parlare a tavola insieme. Senza TV bisogna lavorare con le famiglie, dice Anna, a proposito del servizio che abbiamo passato poco fa sul progetto FoodNet per contrastare i disturbi alimentari già nelle giovanissime generazioni.
Noi condividiamo questa indicazione, è vero Elena, ma sappiamo come genitori tutti e due quanto è difficile riuscire a farla rispettare, ma cercheremo di imporci.
Torniamo venerdì prossimo, un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.